Ave Maria, cari amici e radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Ave Maria da Claudio.
Ed Anna, santa giornata, Ave
Santa
Maria.
giornata. Ecco, oggi è il primo venerdì del mese dedicato al preziosissimo sangue. E quel preziosissimo sangue è uscito da tutto il corpo, ma come ultimo colpo dal cuore. Per cui la lanciata. Diciamo che la lanciata ha un significato doppio, voglio dire, nel senso che la lanciata è un colpo di lancia, però il Signore anche lui ha fatto una lanciata, perché ci ha lanciato un'ancora di salvezza, vero? Se praticheremo, ecco, con devozione, con umiltà, ecco, la pratica dei 9 primi venerdì del mese, confessati, comunicati, naturalmente pregando, ecco, anche di vivere questo dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più, sempre sottolineato come faceva San Massimiliano, sottolineava il sempre, 7, 8, 9 volte, sempre, 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 sempre più, vuol dire sempre più, non sempre meno, sempre più, e neanche fermo, deve essere sempre più, deve essere in aumento questo amore, no? Più lo conosci, più lo ami. Allora, questo sempre più significa questo, perché imparare le formule a memoria senza capire quello che stai dicendo, no? Devi pensare a quello che dici, non puoi promettere quello che non mantieni. Allora, sempre più. Allora, noi inizieremo, però intanto con la nostra, questo nostro atto di riparazione, dove vengono invocati appunto il cuore sacratissimo di Gesù e il cuore immacolato di Maria. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Dolce cuore del mio Gesù,
Che danni sempre più.
dolce cuore di Maria.
Siate la salvezza mia.
Anche questo significato, no? Mandano i messaggini con i cuori che palpitano, i cuoricini per manifestare. Se io ti voglio bene, allora ti mando, ti dico TVB. Praticamente io pensavo che fosse una televisione, invece no, mi ha detto Claudio, tu sei arretrato ancora, cioè non sai TVB, vuol dire ti voglio bene, vuol dire no, ecco, non è una TV di beneficenza, ecco, TV. E ti mettono il cuore, il cuoricino, il cuore che palpita, te ne metto di tutti i colori, no? Ma dico, ma sta attento, ma tu, se davanti a una persona che magari ti ha fatto un piacere, insomma, mostra che insomma comunque ti vuol bene, nel senso che si cura anche di te, tu, diciamo, gli mandi tutti questi, diciamo, questi messaggini. Beh, ma siccome Gesù è insuperabile in questo, no? E i messaggini dell'amore, cioè della dolce guarda del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più, ma questi messaggini glieli mandi o non glieli mandi? Cioè li mandi ai tuoi amici che sono anche loro con questi smartphone, vero? Per cui girano cuori da tutte le parti, ma diciamo dovrebbe girare il cuore di Gesù e dire amiamo Gesù. E se amiamo Gesù con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, ci amiamo anche tra di noi perché siamo uniti a Lui e ci amiamo anche senza conoscerci, per cui io amo anche quelli che non conosco, perché amo Gesù, perché amo Dio e per amor suo, vero, vivo una vita che dà gloria a Lui. E se do gloria a Lui e mi santifico, cosa succede? Che diciamo che se in una città ci fossero più persone giuste, cioè persone che veramente amano Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, queste sarebbero un po' da parafulmine, vero, ai fulmini che ci meritiamo. E invece queste continuano a calare perché mandano i cuoricini agli amici, no? Ma non glieli mandano a Gesù Cristo, dicendo Gesù, il primo comandamento è che io devo dire a te ti voglio bene. E darti il mio cuore, poi con il cuore pieno di Dio amerò il prossimo e il prossimo godrà dell'amore che gli offro, perché è un amore pieno di Dio, se no è pieno di carne, è pieno di umanità, sono barzellette, sono balle, perché amore ti voglio bene, egoista, tu glielo dici perché vuoi prenderti qualcosa che non ti appartiene ancora, vuoi approfittare, per cui assolutamente questi ti voglio bene sono ingannevoli, perché in pratica tu vuoi bene a te stesso, non è che vuoi bene all'altra persona, perché dall'altra persona vuoi avere, non vuoi dare rispetto, non vuoi dare a Dio, ecco, il rispetto della sua legge, e così ci inganniamo a vicenda. Allora vediamo un po', dunque, sta vicenda del piccolo Charlie, che ormai ne parla tutto il mondo, è possibile che Radio Buon Consiglio non ne parli, e sono provocato a parlarne. Allora ti arrivano messaggi, ti danno il link, è vero, per mandare le firme ai medici londinesi, per mandare le firme, che ne so io, a chi, agli avvocati londinesi, per mandare le tue firme all'ospedale londinese, beh, perché non stacchino il ventilatore a Charlie? Ma dico, però, mi sembra che questa generazione veramente ha perso il lume della fede, dico non solo della ragione, ma anche della fede. Guarda, se ci fosse la fede, noi agiremmo in modo esattamente contrario, o se non contrario, perlomeno daremmo sempre la precedenza a colui che se la merita. Allora, nostro Signore ha detto che è venuto non per i sani, ma per i malati. E il Vangelo è tutto, diciamo, correlato di vicende di guarigione, di risurrezione, di liberazione, di moltiplicazione di pani, pesci. Cioè, il Signore è Signore, ha dimostrato, comanda i venti, comanda tutto, obbediscono i demoni, pensi i demoni obbediscono, gli uomini no. Pensa un po' che personaggi siamo noi, che mentre i demoni obbediscono, noi non obbediamo. Allora, tu fa conto, fossero girati via web, così sto usando il termine, cioè praticamente dei messaggi di questo tenore diverso, però invitiamo ogni buon cristiano a recitare il Santo Rosario e a coinvolgere altri a recitare il Santo Rosario per far che cosa? Per far che cosa? Per ottenere che i medici, non lo dico mica per quel motivo là. Dobbiamo dire il rosario, e se abbiamo 300.000 firme, tu fa conto 300.000 rosari, magari moltiplicati per 2, per cui 600.000 rosari, se sono moltiplicati per 3 in tutto il mondo, 900.000 rosari, 1 milione di rosari per chiedere la guarigione di Charlie. E questo è intelligente, no? Allora, cosa succede? Se Charlie guarisce, intanto guariamo anche noi dalla nostra poca fede, per cui tu fai il bene a chi dà sarà dato, no? Allora, sarebbe guarito lui, saremmo guariti noi, sarebbero guariti i medici londinesi, sarebbero guariti gli avvocati londinesi, sarebbe guarita la corte di Strasburgo, perché il miracolo era evidente, per cui dovevano dire, ah, qui è intervenuto l'Onnipotente che può fare quello che vuole, per cui è incurabile, lo dite voi, che il nostro Signore è l'Onnipotente e lui cura addirittura, talmente cura bene che fa resuscitare i morti. Allora, sta benedetta fede, che senza la fede non si può piacere a Dio, dov'è finita in questi cristiani, perché sono anche i cristiani che mandano in giro tutte queste link, per mandare firme, per mandare, ma capito, il depistatore ti fa sentire un buon cristiano se mandi la firma. Sei un cristiano che non sei un buon cristiano alla verità, perché hai poca fede. E saresti un buon cristiano se tu avessi più fede, perché senza la fede non si può piacere a Dio. Vuoi piacere a Dio, devi avere più fede. Allora, pensa un po'. 1 milione di rosari per ottenere dalla salute degli infermi Nostra Signora, la Madonna, di ottenere questo miracolo. E siccome, diciamo, sto bambino, è come Gesù bambino, la Madonna ci mette del suo, prega per noi peccatori, tu immagina, la Madonna chiede 1 milione di volte, perché noi chiediamo 1 milione di volte a lei, 1 milione volte 50, pensa un po' che cifre. Prega per noi peccatori, no? Allora lei prega per noi peccatori, per cui 1 milione volte 50, cosa fa? 50 milioni di volte la Madonna dice a suo figlio, bisogna guarire sto bambino, perché io guardando lui vedo te che hai dovuto fuggire in Egitto per non essere ammazzato, e qui invece questo non può neanche fuggire, non lo fanno fuggire, deve morire ammazzato, capito? Siamo messi peggio ancora, no? Fuggi in Egitto, se no ti ammazzano. E qui dice, voglio fuggire da sto ospedale. No, deve morire. Ma capito dove siamo arrivati? Allora, sti cristiani, ma dove sono sti cristiani? Ma dico, la zucca ce l'abbiamo attaccata al collo. Allora, guariva lui, guarivamo noi, guarivano gli avvocati, i medici e anche la corte di Strasburgo, e avremmo dato gloria a Dio perché invece di rivolgerci agli impotenti, perché sono schiavi del demonio, massoni, capito, che vogliono portare alla eutanasia, comunque quando uno non funziona bisogna ammazzarlo perché non rende, è solo una spesa, capite? Però qui bisogna ringraziare quelli che hanno votato per l'aborto, perché chi di spada ferisce, per cui si sono tirati addosso la spada che ferisce e che colpisce. Allora, avremo ottenuto questo. Attenzione, se tutti i preti che hanno fede nell'Eucaristia, non è che li trovi tutti, ma se tutti i preti che hanno fiducia nell'Eucaristia, che credono nella presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, avessimo invitato dagli alti vertici tutti i preti del mondo che hanno fiducia, hanno fede nell'Eucaristia, insieme all'ora X, tutti quanti, dopo aver fatto un'ora di adorazione, date una benedizione col Santissimo Sacramento a Charlie che sta in Inghilterra. Ma te puoi immaginarti se non guariva? Ma ci vuole la fede. Tu credi che io posso guarirti? Sì, lo credo, si faccia secondo la tua fede. Cioè, beato l'uomo che confida nel Signore perché non sarà mai deluso. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Avete visto noi di chi facciamo parte? Dei maledetti che confidano nell'uomo mandando firme, credendo che con le firme noi risolviamo il problema. Dei maledetti. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Pensa che figure facciamo noi. Il demonio ci sghignazza in faccia. La Madonna gli viene da piangere. Gesù Cristo dice, ma se avessi trovato un po' di fede, vero? In questa generazione perversa e malvagia, io il miracolo l'avrei fatto, ma siccome questi non credono, non posso fare il miracolo. E questo, diciamo, è un pensiero che, diciamo, non è che l'ho pensato, si vede che forse con le preghiere agli angeli che continuiamo a fare tutti i giorni, perché poi tanti hanno iniziato e poi hanno detto, ma però tutti i giorni non è mica possibile, ma è lunga, vero, e tira e molla. Allora, questi angeli che sono nostri amici, diciamo che illumina, custodisci, reggi, governa me. Qui, illuminami. Se gli chiedo che mi illumino, vedi, questi pensieri non credo che siano ottenebranti, dovrebbero essere illuminanti, mi sembra, no? Custodisci, reggi e governa. Beh, allora, custodisci la mia fede, perché qui me la vogliono far perdere. Si fa di tutto per far perdere la fede, e senza la fede non si può piacere a Dio. E allora cosa è successo? Abbiamo un popolo di cristiani ignoranti, scusate, bisogna parlarci chiaro, ignoranti. Chi sono gli ignoranti? Sono quelli che ignorano la verità. Il nemico attacca quando vede che sei indebolito, non sai neanche i 10 comandamenti, non sai neanche quello che ha insegnato Gesù Cristo, non credi neanche a quello che ha detto Gesù Cristo, vai a messa, dovrei mettere puntini, 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 Allora, il cristiano ignorante, diciamo che ne approfittano tutti i servi del demonio, dice attaccate i cristiani, attaccate i cattolici, perché sono deboli, sono indeboliti. Come se non bastasse, voi non ci credete? Bene, allora, non ricordo il nome di chi l'ha detto, diciamo un capo musulmano, no? Non voglio dire un nome per un altro, ha detto, voi ci avete cacciati sia a Lepanto sia a Vienna, ma a quel tempo avevate molta fede, eravate forti nella fede, ma adesso che l'avete persa siete già vinti, siamo noi i vincitori, me lo devo far dire da un musulmano io? Ah, ma tutte le leggi, ma sta attento, ma guarda, agrullo, così dicono in Toscana, il Signore non ha mica detto che dobbiamo diventare grulli, dobbiamo diventare prudenti come i serpenti, vero? E semplici come le colombe. Se Gesù Cristo ha detto così, così è e non si cambia una virgola. No, ma però bisogna vedere, perché può darsi che non c'era il registratore a quel tempo, per cui può darsi che lui intendesse qualcos'altro, scellerato, imbroglione, vergognati a fare questi discorsi. E allora, e siccome nessuno dice niente, sono scellerati anche quelli che non dicono niente a colui che dice queste cose qua. Bene, allora, cristiano ignorante, ieri ho partecipato perché hanno fatto una, diciamo, un corteo per salvare il piccolo Charlie, però io ho detto state attenti, dopo dice però andiamo in una chiesa del Santissimo e chi vuole, pensa un po', no, anche quelli che dicono di credere, senti che razza di discorsi, no? E chi vuole può anche entrare in chiesa e diciamo un rosario, chi vuole. Ma come chi vuole? Noi dobbiamo andare perché ama il prossimo tuo come te stesso, tuo fratello Charlie ha bisogno della tua preghiera, ma di una preghiera di uno che ha fede però, che chi vuole, ecco. Allora, entriamo in chiesa, diciamo la corona, finita la corona, ce ne andiamo, ma sta fede, ma benedetti cristiani, ma Gesù ci credi che è presente col suo corpo, la sua anima, la sua divinità, col suo sangue nell'Eucarestia? Bene. Allora, se Gesù a Teresa Neumann gli ha detto quando un sacerdote dà una benedizione, non è lui che ve la dà, sono io che ve la do. Perché io sono nel sacerdote, quando lui benedice, sono io che benedico. Se voi sapeste la potenza della benedizione, non ve lo posso neanche dire quanto potente sia la benedizione. Per cui la puoi dare come sacerdote. Ma però, se poi addirittura tu prendi in mano l'ostensorio, per cui sei sicuro, se non hai fede, che Gesù dia la benedizione al posto tuo, quando dai la benedizione senza ostensorio, per assicurarti, così sei sicuro che Gesù è presente nella Santissima Eucaristia, tu benedici Charlie. A Charlie arrivavano milioni di benedizioni di Gesù, ma poteva Gesù non guarirlo? Ma se hai fede, tutto posso in colui che mi dà forza. Il Signore dice, voi farete miracoli più grandi dei miei. Sì, se aveste fede però, ma siccome non ce l'avete, non avete neanche il miracolo, vero, di umiliarvi davanti a Dio e dire, Signore, abbi compassione di noi, vero, purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve, quello che male ai tuoi occhi l'abbiamo fatto, purificaci, oh Signore, castigaci, Signore, ma salvaci, ecco. Allora, questa qui è la prima parte del discorso. La seconda è quella che mi stanno facendo scoppiare la testa a forza di misericordia, 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 ma la volete smettere di riempirvi la bocca di quella parola là? Misericordia. La misericordia, vedi, per capire cos'è la misericordia, allora, aspetta, sul Monte Calvario, perché non era neanche un monte, ma insomma, sul Calvario c'erano due ladroni, una destra e una sinistra. Uno si pentì e il Signore lo portò in paradiso. Qui sacrificio e offerta, non gradisco, un cuore pentito e umiliato, questo è sacrificio agli occhi miei, parola di Dio del Vangelo di oggi. Per cui un cuore pentito e umiliato, questo è sacrificio al cuore mio. Cioè io, diciamo, davanti a uno che si pente non posso resistere, io lo devo perdonare. E addirittura ha istituito un sacramento della misericordia. Tu ti penti, vai a dire al Signore che hai mancato, non dico di tagliare la cipolla prima di andare a confessarti, però diciamo almeno che piangesse il cuore tuo, se non riesci a piangere dagli occhi, no? Impara dalla Maddalena. Allora i ladroni erano due. Gesù non ha detto oggi sarete con me in paradiso, gliel'ha detto a colui che si è pentito, l'altro continuava a bestemmiare, continuava a dir di tutto, eccetera, eccetera. Gesù è morto per tutti e due, però bisogna accogliere il suo dono, e se tu lo disprezzi non può mica dire non vi preoccupate, peccate finché volete, tutti in paradiso, non serve che vi sforziate di entrare per la porta stretta quel giorno che l'ho detto, mi sono sbagliato, intendevo che la porta larga è quella che porta in paradiso ed è stretta quella che porta all'inferno. Ma vi rendete conto che non siamo capaci noi di trasformare anche le parole di Dio in pensieri personali? Siamo dei prestigiatori, no? Larga è la porta che porta al paradiso e stretta è la porta che porta all'inferno. Ha detto così Gesù? No, esattamente il contrario. Allora, Martin Lutero, adesso che sta imperversando, come diciamo che si parla più di Martin Lutero che di Padre Pio, che è stato 58 anni inchiodato sulla croce, capito? Ma allora, altro che fede, ce la vogliono far perdere? Resistiamo a questa tsunami di menzogna. Se la verità mi farà libero, vuol dire che la menzogna mi fa schiavo e io voglio essere libero, non voglio essere schiavo dei menzogneri, proclamatori di menzogne che possono avere tutti i titoli che volete, se non dicono la verità non li posso dar retta. Allora, sacrificio e offerta non gradisco, un cuore pentito e umiliato, ecco. Ma il Signore è disposto a perdonarci, ma allora sentite un po', Padre Pio invece, no? Che Padre Pio e Padre Pio avessero il coraggio di dire questo crocifisso per 58 anni, credo che se ne intenda più di tutti i preti che ci sono in circolazione, visto che lui era diventato una cosa sola con Gesù Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Sentite un po' cosa dice questo grande santo Padre Pio, no? Dice, quando io confesso c'è sempre Gesù e la Madonna, io li vedo, sono lì che guardano, diciamo, presenti alla confessione. Se io vedo che loro sorridono, perché mostrano di accondiscendere alle richieste di questo povero peccatore che in lacrime dice perdonatemi, e loro con quei cuori spalancati dice ma certo che ti perdono, dice perché vedo che sei pentito. Ma se vedo che questo qui, dice, non ha nessuna intenzione di, dice, i volti di Gesù e di Maria sono serissimi, anzi disgustati. E io cosa devo fare con questo qua? Devo fargli le coccole? Io guardo la faccia loro, pensate un po', no? Nessuno ha mai detto queste cose, Padre Pio non ha detto bugie, ha detto la verità. Allora viene il tizio, il sacerdote, che chiede a Padre Pio, padre, ma io come faccio? Dice, no, perché qui la gente continua a venire a dirmi sempre le stesse cose, ma non hanno neanche intenzione di pentirsi. Loro pensano, mi sporco, faccio la doccia e poi sono pulito. Poi mi sporco, faccio la doccia e poi sono pulito. No, tu sei pulito di fuori con la doccia, ma non sei pulito di dentro perché non ti sei pentito. Qui la doccia devi farla in un certo senso, ecco, pentendoti, sacrificio offerto, non gradisco, un cuore pentito e umiliato, quello è lo shampoo, che però è il sangue di Cristo che poi ti laverà. Allora, dice, padre, ma io come faccio questi qua? Padre Pio dice così, tu, dice, gli puoi dare la soluzione una volta, gliela puoi dare due volte, gliela puoi dare tre volte. Ma dice poi, vuoi tu profanare il sangue di Gesù Cristo? Digli che torni quando ha deciso di cambiare vita. Non puoi continuare a venire a prendere in giro nostro Signore. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, di plastica il tuo cuore, perché non si pente e non si duole, no? Pertanto bisogna anche far capire al penitente che il confessionale non è un box doccia, vero? Ma è il luogo dove Gesù con il suo sangue lava la tua anima e tu non puoi profanarla, non puoi sputarci sopra a quel sangue che Gesù ha versato per salvarti. Per cui devi dire, insomma, se io devo far penitenza, se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo. Cosa vuol dire? La Madonna che fa vedere le anime che vanno all'inferno, ma allora anche la Madonna non è misericordiosa perché fa vedere che le anime vanno all'inferno. Certo che è misericordiosa perché ti fa vedere che le anime vanno all'inferno. Non sarebbe misericordiosa se dicesse che vanno tutti in paradiso perché imbroglierebbe tutti, no? Ma io non lo so, te povere teste dove sono finite, no? Non si riesce più a... Ma gliele spieghi, è vero, è giusto, è vero, ma io queste cose non ho mai sentite. Ma tu che cosa leggi? La Gazzetta dello Sport. Allora, Anna, scusa perché sta qua, era una cosa che io sono un po' compresso da tutto quello che vedo e sento e siccome non sono capace di far finta di non aver visto, di non aver sentito, lo dico e invito tutti i cari ascoltatori ad essere cristiani seri, cristiani che usano, si servono della parola di Dio per muovere i propri passi. Per cui lampada dei miei passi è la tua parola. L'ignoranza, questa ignoranza colpevole in non sapere le cose che servono per andare in paradiso. Tu non puoi dire, ah, ma io non lo sapevo. Dice bene, tu sei colpevole di non averle volute sapere, perché sai tante di quelle cose, sei un sacco di porcherie, le conosci tutte, ne vuoi sapere sempre di più e non sai come si fa a salvarsi l'anima, sei stolto. No, sei un ignorante colpevole perché non ti interessava di andare in paradiso. Dovete sentire cosa mi tocca sentire, no? E si pubblicizza pure, no? Allora, Paolo Villaggio è morto,
Paolo Villaggio è morto, bene. Questo qui, no, che faceva ridere la gente, mi sa che ha fatto ridere anche il demonio, purtroppo, perché, sentite, diciamo, non dovrebbero neanche pubblicarle ste cose, ma siccome è bene che si sappia che gli stolti sono anche quelli che magari ti fanno ridere, ma allora sentite che bestemmia ha tirato sto qua. Credo nel denaro e nel successo terreno, questo è il suo credo. La morte è il nero assoluto, dice Villaggio. Non mi preparo alla morte, non credo in Dio nel modo più assoluto, credo nel denaro e nel successo terreno, ma è Lucifero che fa i discorsi. Non credo in quella truffa vera che è l'aldilà, cioè l'aldilà non esiste, tutti imbrogli. Dopo la morte non c'è nulla, fortunatamente, no, disgraziatamente, perché come avrei chiuso gli occhi, speriamo, non si sa mai che per qualcuno che ha pregato per te abbia visto qualcosa per cui tu abbia ritirato queste tue bestemmie e dica Signore pietà, allora forse non si è dannato, ma lui era un Paolo che non era somigliante a Paolo di Tarso, ma era, diciamo, Paolo di un villaggio dove non c'era la fede, villaggio senza fede. Ecco. Anna, mamma mia, ho guardato l'orologio, aiuto.
Grazie Claudio.
Ma insomma, ste cose, no, perché, ma perché se uno non ha il coraggio di dirle, diciamo che dice tu hai il coraggio di fare i peccati, non hai il coraggio di dire la verità. E questi qui sono i cristiani. E questi sono i cristiani, ma cristiani di quale razza cristiana? Dei seguaci di Cristo o dei seguaci di coloro che si illudono di seguire Cristo? Pensa un po' alla Madonna, no? Fanno il centenario dei bambini, ma io non lo so che facce toste che ci ritroviamo addosso, no? Cioè, la Madonna viene a dire a tre bambini, ma tu pensa, no? Volete voi accogliere in spirito di sottomissione tutte le sofferenze che il buon Dio vorrà mandarvi per salvare le anime dei poveri peccatori, capite? Per cui lei invita, lei la corredentrice, vuole espandere questo grande, diciamo, come dire, questo grande invito che ogni cristiano deve essere un piccolo corredentore, tu in paradiso da solo non ci vai, o te ne porti un altro o resti fuori anche tu. I talenti bisogna moltiplicarli, non si possono sotterrare. Hai avuto il battesimo? Sì. Hai avuto la cresima? Quanti sacramenti hai avuto? Bene. Cosa hai fatto di quei sacramenti? Niente. Bene. Servo malvagio e infingardo. Allora, di queste cose bisogna pur dirle, e ne avrei da dire, ma sapete, basta. Passiamo, oggi, diciamo, addirittura c'è stata una persona che mi ha mandato gli auguri perché dice che il 7 di, qui non c'è neanche scritto, ma il 7 di luglio dovrebbe essere un San Claudio, ce ne sono parecchi di Santi Claudio, sapete, e probabilmente il Signore ha voluto che io abbia come protettore una squadra di Santi Claudio, perché dice questa è una belva feroce, c'è bisogno di un sacco di domatori. E allora, ecco, prego e ringrazio i Santi Claudio che mi proteggano sempre. E allora, Anna, dal libro della Genesi, se vuoi leggere.
Eccomi. Allora, dal libro della Genesi. Negli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan. E Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli ittiti. Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo. Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni, metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie fra le figlie dei Cananei, in mezzo alle quali io abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo, se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo, guardati da ricondurre là mio figlio. Il Signore è Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato, alla tua discendenza darò questa terra. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi condurre là mio figlio. Dopo molto tempo, Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi. Abitava infatti nella regione del Negev. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo, chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose, è il mio padrone. Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre, Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre.
Che insegnamenti grandi, vero? Cioè, qui non si tratta, nel caso nostro, no? Cioè, un padre... non farà la raccomandazione, anche se noi sappiamo, si dice vero, mogli e buoi dei paesi tuoi, come proverbio, ma diciamo le raccomandazioni fatte dal padre Abramo hanno un significato molto più grande. Cioè, la moglie di mio figlio deve essere una persona che ha delle caratteristiche adatte per essere moglie di mio figlio, che il figlio Isacco ha avuto nel miracolo. Ecco, io non voglio che questo grande bene vada guastato. E allora ci sono delle raccomandazioni, e vedi che questa persona è interessante, no? Si velò, e invece le nostre donne si scoprono, se mettono mezze nude, per cui il contrario di colei che si velò, pensa un po', no? È incredibile, però, siccome è scritto così, vedete che non seguiamo gli insegnamenti che vengono dall'alto, no? Per dire, tu, diciamo, forse mi potrei vedere, ma dopo che siamo sposati, però, perché prima io non sono né tua e di nessuno, sono di Dio, per cui sono un tesoro velato, un tesoro che deve restare coperto fino al giorno in cui il nostro Signore deciderà che io, diciamo, abbia a svelarmi, perché Lui ha scelto per me il compagno della mia vita, è vero, il mio sposo. Sono, invece, cosa succede? Che noi non teniamo conto di tutte queste cose, no? E, diciamo, moglie e buoi, diciamo se... È vero, parla di buoi, ma diciamo che noi delle volte dovremmo parlare anche delle mucche, non solo dei buoi. Cioè, non è possibile. Cioè, noi siamo veramente usciti di strada, siamo finiti nel fosso e non ce ne rendiamo conto. Cioè, sembra quasi che il luogo giusto dove si deve vivere è quello di vivere nel fosso. Ma se vedessimo però anche i risultati delle nostre soluzioni errate, diciamo, i matrimoni, diciamo, durerebbero fino alla morte, perché ognuno sta al suo posto e tutti e due si sentono servi di Dio per una discendenza. Invece no, ognuno praticamente è padrone di se stesso e non siamo servi di nessuno, perché io faccio quello che voglio e quello che non voglio non lo faccio. Cioè, non tu dici non faccio quello che Dio non vuole che io faccia. No, perché io sono libero di fare quello che voglio. Va bene, poi sarai anche libero di pagare i debiti che hai fatto, naturalmente, no? Per giustizia. Ma a proposito di giustizia, pensate, Padre Pio usa una frase che vorrei, diciamo, trovarla per riferirvela esattamente, ma diceva che lui teme più la misericordia che la giustizia. Allora, il grande santo Padre Pio, sentite cosa dice, teme più la misericordia che la giustizia. Come? Ma questa è una bestemmia, no? Ma non è possibile, ma se tutti parlano di misericordia. Allora, Padre Pio, santo e intelligente santo, e santo è una intelligenza santa, dice, vedi, se io manco contro la giustizia, posso ricorrere alla misericordia. Ma se io manco alla misericordia, a che cosa ricorrerò? Vedi, l'intelligente, no? Santo. A che cosa ricorrerò io? Se disprezzerò anche la misericordia? Capite? Allora, vedete, con tutte le parole paroloni che sentiamo, voi ricordatevi queste parole qua e dite, Signore, io voglio essere salvato da te. Fai di me quello che vuoi. Se serve strapacciarmi, strapacciami, mi strapaccerai quanto posso stare in vita in questo mondo, però io non voglio che il tuo sangue preziosissimo sia stato sparso in vano per me, perché tu mi hai pagato a caro prezzo e io disprezzare il caro prezzo sarei veramente uno scellerato firmato, vero? E mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Non voglio neanche che tu lo dica queste robe qua. Sembra che sia un peccato dire che abbiamo meritato i castighi. E molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa, per cui davanti a un piacere illecito, io devo dire come? Io cedo a un piacere illecito che è un'offesa al Dio che mi ha amato da sempre? È un atto di ingiustizia veramente, diciamo che di peggio non si può fare qui. Se tu non fossi ignorante spiritualmente, cioè nella religione, penseresti così, pregheresti per avere il dono del discernimento, di capire ogni passo che fai, che razza di passo mi stai facendo. Invece con la ignoranza, ignoranza religiosa, tu, siccome non sai niente, il nemico ti dice no, ma se mangi la mela diventi come Dio, hai visto che roba? Siamo tutti inguaiati perché una donna, invece che credere a Dio, ha creduto al demonio. Ma oggigiorno, quante sono le donne che credono al demonio invece che a Dio? Quanti sono gli uomini che credono al demonio anziché a Dio? Punto di domanda, la risposta a voi. Ma dico, sono semplici ragionamenti che noi facciamo, provocazioni per provocare un ragionamento, diciamo, che è legato alla verità, naturalmente, di modo che ognuno abbia la possibilità di dire posso fare qualche sacrificio per mostrare il mio dolore per i peccati che ho fatto. La Madonna Fatima, benedetta Nostra Signora, fate sacrifici in tutto quello che potete. E allora, c'è la gola, ci sono gli occhi, ci sono le orecchie, c'è l'olfatto, c'è tutto quello che può essere senso. E tu devi punzecchiare tutti i sensi, mica solo la gola o la pancia, no? Cosa? Mortifichi la pancia e non gli occhi. Chi guarda una donna, quello lì non ha mica mangiato, no? Ha guardato ed è un adultero. mortifica i tuoi occhi, la televisione, tutte le cose. Devi mostrare che sei pentito i tuoi peccati e chiedi grazia di superare le tue debolezze, ma facendo sacrifici in tutto quello che tu puoi, per grazia di Dio, praticamente stai educando il tuo frate asino, che è il tuo corpo, che non capisce niente, perché è un asino, lo devi educare e dire, senti, qua dentro non comanda la carne, qui dentro comanda lo spirito. Ecco, e allora deve chi? Tu pensi secondo la carne, padre retro Satana, dice, tu pensi secondo la carne, non secondo lo spirito. Anna, oggi è il primo venerdì del mese, c'è questo cuore trafitto, con le spine, con le fiamme dell'amore, ma vogliamo gridare per difendere i suoi diritti divini su di noi, che dopo averci creato ha sparso il suo sangue e ancora resistiamo al suo amore? Dobbiamo gridarlo forte e dire, Signore, pietà, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Bene, allora, Anna, cosa adesso ci serve anche il Salmo, io direi, chiediamo la pausa musicale,
certo.
Dice, perché già, dice, tu di musica ne hai già suonata abbastanza, eh?
Ma è una musica, penso, spero, gradita agli ascoltatori. Io come loro ti ringrazio perché...
Beh, quelli che sono abituati sì, a questo linguaggio, ma no, poi sì. Qualcuno che non ti conosce dice, ma chi è quella? Dove è uscito quella?
Chissà che serve a scuoterlo da questa sonnolenza, da questo torpore perlomeno.
Ma sono rimasto così rattristato ieri che praticamente ci si vergognava di dire preghiamo, facciamo penitenza, offriamo qualcosa per far guarire il bambino. E guarito lui, guariamo anche noi, perché siamo malati noi più di lui. Lui se muore va dritto in paradiso, noi non so dove andremo a finire, visto che siamo più malati di lui. E lui, se staccano il ventilatore, muore, no? E invece noi ci stacchiamo dalla grazia di Dio e pensiamo di essere vivi. Ma tu pensa, ma tu pensa, ma tu pensa. La chiediamo la pausa musicale.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna,
ecco, bene.
A te la parola, io ho parlato troppo,
no,
mi pento e mi dolgo con tutto il cuore.
Anzi, ben vengano anche queste sollecitudini davvero da parte tua nei nostri confronti, mamma mia.
Allora, sollecitazioni sì, alla conversione, sì. Convertitevi e credete al Vangelo.
Certo.
Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Ma chi è che ha detto queste parole qua? Chi è che le ha dette? Gesù Cristo.
Certo.
Ma veramente le ha dette? Ma non aveva mica registratore, capito? Mamma mia, ma dove ci siamo cacciati? Dove ci siamo cacciati? Noi praticamente vorremmo dire che siamo già in un mezzo inferno, se non qualche volta sembra che ci siamo del tutto poi. Fiamme di qua, fiamme di là, le fiamme delle passioni incontrollate, quelle sono fiamme, e sono fiamme che portano dove? Peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Ma è vero, ma se mi ha detto il sacerdote che se ci vogliamo bene possiamo fare di tutto, andrà all'inferno anche lui se non la smette di ingannare le persone.
È bravo. Ed è vero, questa è una realtà purtroppo sempre più presente. Allora, dopo
fai tutto
la scelta.
Io non dico niente, sai. Basta, chiuso.
Dopo la scena della guarigione dell'uomo paralitico, il capitolo evangelico riporta la conversione e la chiamata di San Matteo alla sequela di Cristo. Un solo sguardo del Divin Maestro fa sì che Levi lasci il suo ufficio di esattore delle imposte e muti completamente genere di vita. Quante volte, anche a noi, si presentano persone o circostanze che ci scuotono, mostrandoci la necessità di una maggiore radicalità e coerenza con la fede che professiamo. Sappiamo avere la prontezza dell'Apostolo per non rifiutare questi richiami della grazia? Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia e voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Bene, passo alla meditazione di Don Dolindo, rifacendomi un po' al Vangelo di ieri, proprio la scena di Cafarno, il paralizzato guarito. La scena del paralitico di Cafarno si è ripetuta e si ripete tante volte nella Chiesa. Anche oggi vi sono i pietosi portatori che si caricano sulle spalle gli infermi e li conducono ai piedi di Gesù nel santuario di Maria Santissima. La grazia principale che si dispensa in quei luoghi privilegiati è la remissione dei peccati, poiché nessuno di quelli che bramano la guarigione vi si avvicina senza essersi posto in grazia di Dio, almeno lo speriamo. O uomo, ti sono rimessi i peccati. Questa parola Gesù la ripete per il ministero sacerdotale e tanti cuori riacquistano la grazia perduta e si rimettono in pace alle disposizioni della divina volontà. Passa poi Gesù sacramentato e con la sua potenza risana quelli che crede risanare, suscitando nelle moltitudini esplosioni di gioia che rinnovano nei cuori la fede, elevandoli alle supreme vette dell'amore nella riconoscenza al Signore che si degna operare simili meraviglie. Anche senza andare ai grandi santuari di Maria Santissima, noi stessi abbiamo provato tante volte la gioia di ascoltare da Gesù per bocca del sacerdote la dolcissima parola che ci ha risanati dalla paralisi spirituale. Il peccato attanaglia tutte le nostre attività interiori, ci inaridisce, ci ci dissecca, ci desola, ci rende infelici nell'incapacità di muoverci per le vie della pace e dell'amore. A somiglianza di un paralitico, la volontà è impotente a muoversi verso il bene e tutte le sue velleità ci fanno maggiormente risentire l'infelicità dell'impotenza. Siamo legati alla carne come al letto del paralitico, che era per lui un tormento più che riposo. Ogni diletto per noi è amarezza, ogni divertimento è schiavitù, ogni soddisfazione è inaridimento maggiore. Nel paralitico non circola la vita, si ingorga il sangue, pulsano le arterie per mancanza di forza e quello che sembra esuberanza è invece preludio della morte. Così è l'anima nel peccato, è isolata nel suo stesso frastuono di amicizia, perché nessuna le penetra il cuore e i palpiti che suscita sono aritmia, non è vita. È soffocata dalla passione che nella sua forza spietata le toglie il respiro di Dio. È agitata nell'impotenza di liberarsi. E quello che sembra libertà è schiavitù, par che non abbia limiti nelle aspirazioni ed è invece stretta alle sue miserie, delle quali essa sola sente il peso. Quale felicità sentirsi ripetere dal confessore: io ti assolvo. Ritrovare l'aria balsamica del cielo, rialzarsi, dominare quello che prima ci teneva schiavi, muoversi, camminare, vivere. Oh Gesù, dona a tutti i poveri peccatori la gioia di rivivere in te e di riacquistare in te la libertà e la pace. Gesù Cristo, curando il paralitico e dandogli prima di tutto la remissione dei peccati che aveva commesso, volle insegnarci questa grande verità, che la causa di tutte le nostre sventure deve ricercarsi direttamente o indirettamente nel maledetto peccato. Anche quando le anime elette sono provate ed immolate, esse riparano, espiano o prevengono il peccato e si uniscono al Redentore Divino che sulla croce si immolò per cancellare dalle anime nostre il peccato e liberarci dalla morte eterna che ne è conseguenza. Bisogna confessare con pena profonda che nel mondo si pecca con grande facilità ed incoscienza e che se non si ponderano le conseguenze di tante scelleratezze e di tante colpe, siano esse anche minime, quello che fa strage della tranquillità e del benessere nostro è il peccato di impurità e di orgoglio, vero veleno che intossica l'ambiente stesso della vita. Ogni atto impuro è un accumulatore di sventure perché ci sottrae dalla benefica misericordia del Signore e ci attraggono il disordine e la contrarietà delle creature, le quali, avversandoci, combattono contro di noi anche inconsciamente. L'impurità paralizza l'anima, le impedisce ogni elevazione spirituale, le rende impossibile il pregare, le suscita l'avversione e l'odio per tutto ciò che è sacro e l'abbandona in balia di Satana, spirito immondo che si diletta di immondizie. Noi non ce ne accorgiamo, ma è certo che nel cuore, sulla fronte dell'impuro, c'è qualche cosa di ripugnante che lo rende abominevole a Dio e alle creature. L'orgoglio è l'impurità dello spirito, tutto concentrato nell'adorazione di se stesso. È nel medesimo tempo causa ed effetto dell'impurità della carne e di quella dello spirito, che sempre più si precipita nell'abisso lontano da Dio. Ogni peccato produce un danno. E se si potessero vedere in retroscena delle più piccole colpe, si vedrebbe tutta un'armonia di giustizia nelle pene che affliggono la nostra vita. certe infanzie disgraziate, certe condizioni spietate della vita di tanti giovani, certi martellamenti costanti della sventura, certe vecchiezze desolate. Tutto ha radice nel maledetto peccato. Per questo è nel nostro stesso interesse temporale, oltre che eterno, di fuggire ogni colpa e osservare la legge di Dio con filiale e costante fedeltà. Quando sappiamo che una cosa è illecita, perché dovremmo commetterla? A che scopo? Prendersi una soddisfazione che subito si converte in disinganno e produce amarezze incalcolabili. Bisognerebbe recitare ogni giorno, almeno in parte, il Salmo 118, per radicarsi nell'amore alla legge di Dio e per orientare l'anima nei divini precetti. Bisogna rinnovare spesso, specialmente nelle tentazioni, i voti battesimali, i voti particolari e di buoni propositi fatti per mantenersi fedeli a Dio. Bisogna concepire un grande odio per il peccato e desiderare di morire piuttosto che cadervi. Bisogna fuggire tutte le infezioni del mondo, le occasioni di peccato, gli scandali, le suggestioni e le pressioni dei cattivi e conservarsi illibati per sentirsi nelle mani di Dio e per camminare nella vita con grande pace e con perfetta unione alla sua volontà. Ora passiamo alla vocazione di San Matteo. Cafarnao, città di frontiere di traffico, aveva molti impiegati, riscuotitori di imposte che venivano chiamati pubblicani. La loro funzione era odiosa, spesso il popolo tanto più era abominevole in quanto essi rappresentavano nella patria il potere degli oppressori. Gli imperatori romani appaltavano le imposte ad alcuni ricchi cittadini, i quali avevano in ogni provincia dei riscuotitori, e questi a loro volta degli impiegati subalterni. Era tutta una rete di oppressione, e per i soprusi e le ingiustizie alle quali si davano i riscuotitori, la loro professione era riguardata con odiosità grande, ed essi erano sfuggiti come appestati. Gesù Cristo voglia scegliere da questa classe odiata uno dei suoi apostoli, per mostrare che la sua misericordia voleva abbracciare tutti e chiamarli al regno di Dio. Andando verso il mare, vide al banco della gabella un pubblicano chiamato Levi o Matteo, figlio di Alfeo, e gli disse: «Seguimi». Egli immediatamente lasciò tutto a qualche subalterno di ufficio e andò appresso Gesù. Dal banchetto che fece al Maestro Divino per festeggiare la sua vocazione, si può rilevare che anche Matteo si trovasse in uno di quegli stati di crisi interiori e di scontento per la sua professione, che facilitano la risposta alla divina chiamata. Egli poi invitò a pranzo molti dei suoi colleghi per stabilire tra essi e il Redentore un primo contatto e zelarne la conversione. È chiaro che già da tempo Matteo aveva dovuto sentire attrazione verso Gesù e che più volte aveva dovuto ascoltarne la predicazione. La parola di invito che ricevette, accompagnata da una spinta interna della grazia, completò il lavorio interiore del suo spirito ed egli prontamente si decise a seguire la nuova via che gli veniva additata. Ai pescatori di uomini che dovevano un giorno raccogliere nella santa rete dell'amore le anime, Gesù aggregò un gabelliere a ciò che avesse, per così dire, fatto pagare dalle anime al Signore il tributo dell'amore e ne avesse fatto riconoscere il dominio a tutte le genti. Lo staccò dal banco delle povere ricchezze terrene per renderlo amministratore delle ricchezze eterne. E da ministro del dominio di oppressione lo rese ministro del dominio dell'amore suavissimo di Dio. Gli scribi e farisei, che riguardavano con estremo disprezzo i pubblicani e i peccatori, furono grandemente scandalizzati nel vedere Gesù a tavola con essi, nel banchetto che gli aveva offerto Matteo. Non osarono però fargli direttamente delle rimostranze, ma si rivolsero ai suoi discepoli, sia per non entrare nella sala del banchetto, sia per non farsi troppo notare dagli altri pubblicani, che come pubblici ufficiali avrebbero potuto far loro del male o angariarli nelle tasse. Gesù sentì le loro rimostranze e, levando la sua voce, disse che egli era come il medico che andava cercando gli infermi per risanarli e che non era venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ammetteva che tra i convitati vi fossero dei peccatori, ma non ammetteva che fossero abbandonati a loro stessi e perissero miseramente. Egli, Redentore di tutti, non poteva farli perdere. Con queste parole di misericordia, Gesù tracciava il programma futuro della Chiesa, la quale è madre di tutti, e specialmente dei traviati e dei peccatori. Egli, per primo, rompeva le barriere che i farisei avevano preteso di porre intorno ai traviati ed apriva le braccia della sua misericordia per riceverli. Un banchetto non sarebbe sembrato l'ambiente più adatto a promuovere la conversione, ma Gesù lo mutava in banchetto di vita con la sua parola e benediceva il cibo perché avesse sostenuto le forze che dovevano servire Dio, scacciando così Satana dai luoghi dove più era solito fare messe di anime. Non gli ripugnava di mutare un banchetto materiale in un convito spirituale, perché un giorno avrebbe raccolto gli uomini nel banchetto eucaristico come unica famiglia innanzi allo sguardo del Padre. Ai farisei abituati a digiunare e a predicare un'austerità tutta esterna, ai discepoli di Giovanni che si ispiravano alla vita penitente del loro maestro, sembrava quasi un disordine la vita dei discepoli di Gesù, aliena da queste pratiche di penitenza esteriore, e se ne lamentarono con lui. Ma egli li difese dolcemente, mostrando un altro aspetto dei conviti ai quali si degnava intervenire. Quando si fanno le nozze, gli amici dello sposo non digiunano, perché il banchetto è parte integrante della cerimonia nuziale. Ora, egli era venuto precisamente a sposare l'umanità e ad incorporarla a sé. I banchetti ai quali partecipava con i suoi discepoli erano come banchetti di queste nozze, da lui mutati in occasioni di apostolato e di benedizione per tanti cuori. Egli così veniva incontro alla debolezza dei suoi apostoli, non forzandoli a penitenze straordinarie, ma addestrandoli poco per volta alla vita di rinunzie alla quale li chiamava. Nessuno può cucire un pezzo di panno nuovo su di un vestito vecchio senza sdrucirlo, e nessuno può mettere il vino nuovo in ottere vecchio senza romperlo. Egli voleva formare degli apostoli novelle creature per la grazia dello Spirito Santo, e allora essi avrebbero digiunato e fatto penitenza senza reazioni pericolose della debole natura. Gesù con queste parole stabiliva un principio di prudenza e di sobrietà nella guida delle anime. Non si può forzare la natura ancora fragile e debole ad atti eroici sproporzionati alle sue forze. I principianti devono essere condotti gradatamente alla virtù e devono essere prima santificati e rafforzati interiormente dalla grazia. Esigere, per esempio, da un novizio un atto di eroismo senza averlo prima addestrato a superare la propria debolezza con atti elementari di rinunzia significa turbarlo ed impedirne la formazione, o peggio, significa formarlo ad una virtù apparente farisaica. Le anime si formano al banchetto della vita, avvicinandole allo sposo divino e facendo loro sentire il suo amore. È così che esse si rafforzano e sono capaci di rinnovarsi interamente. Vi è poi nelle vie dello spirito un digiuno più penoso di tutti gli altri, ed è quello spirituale, quello delle prove, delle tenebre, delle aridità, quando l'anima sembra una smarrita e si trova disorientata nella sua desolazione interiore. Questo avviene per l'assenza dello sposo divino, il quale mostra di eclissarsi per purificare l'anima da tutte le miserie e debolezze della natura. Il principio della vita spirituale è quasi sempre pieno di gioie. È proprio come un banchetto. L'anima si nutre, si sazia, si consola e spesso crede così di essere giunta a grande perfezione. Tutta quella gioia, invece, pur essendo un bene del quale bisogna essere riconoscentissimi a Dio, è il banchetto dell'amore che sposa l'anima, è frutto del Signore, non è testimonianza della nostra fedeltà a Lui. Quando ci opprimono le prove, allora siamo noi che possiamo rispondere all'amore di Gesù Cristo e rendergli il vero omaggio della nostra fedeltà. È Dio medesimo che non mette un panno nuovo sul vecchio o il vino nuovo nell'otre già usato e consumato. Egli esegue con paterna bontà le anime, le conforta, le consola e non dona a loro le grandi prove se non quando sono già provette nelle sue vie. Bisogna dunque consolarsi nelle stesse aridità interne ed offrirsi a Gesù, perché Egli ci formi con il suo dolcissimo amore nel disegno della sua volontà. Amen.
Amen. Allora, noi dopo aver ascoltato, ecco, questo dondolindo, sapiente, sacerdote, santo, ci ha spiegato appunto che si va per gradi, qui diciamo per gradi di crescita, cioè uno non può restare sempre là, cioè appena fa una cosa faccio quella ma non cresco, bisogna crescere. Allora, se cresce l'amore si è anche disposti ad offrire per amore, ma il problema è che se non cresci nell'amore sarà tutto impossibile, sarà tutto eccessivo, sarà tutto insopportabile, sarà tutto esagerato. E difatti i cristiani di oggi si lamentano che quando gli fai una proposta veramente consistente sembra un'esagerazione. Invece non è un'esagerazione, è una realtà che va vissuta. Cioè, se tu che hai, non so, X età, ma in tutto questo tempo di quanto sei cresciuto? Niente. E allora vedi, devi crescere. L'amore deve crescere, non deve calare. Non può diventare tiepido, deve crescere. E allora si prega, dire: Signore, fa che i talenti che tu mi hai offerto non siano sprecati da me, non siano sotterrati da me, ma che io ne approfitti di questi doni per dare gloria a te, con la tua grazia, tutto posso in colui che mi dà la forza. È così. Allora, Anna,
crescendo proprio, sì.
Ma sì, deve essere sto crescendo.
Sì.
Diciamo, i bambini nascono che sono piccolissimi e crescono.
Certo.
E se non crescono la mamma si preoccupa, devo andare dal medico, questo è ammalato, non parla, non cresce, sarà molto malato. Beh, ma sta attento, tu che sei nel grembo della Chiesa, ma stai crescendo. Vedi che sei malato, perché non cresci? No, dico, l'esempio calza.
Calza perfettamente.
Calza,
sì.
Bene. Allora, in questo tempo in cui uno cambia anche le calzature, perché adesso è estate, per cui si mette lì i sandaletti, dico, deve calzare bene. Quello, ecco, ma dico, la tua fede calza bene nelle promesse che tu hai fatto,
Dice, ma è una crudeltà dire queste cose? No, la verità vi farà liberi dalla menzogna. Devi umiliarti, il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi, ai presuntuosi, a coloro che credono di essere ottimi, e non è affatto vero. Perché colui che cresce si sente sempre un misero, e se qualcosa combina, ringrazia il Signore di avergli concesso di fare un po' di bene, non si vanta di aver fatto qualcosa di bene, ma ringrazia il Signore e dice, Signore, però avrei forse potuto farlo in modo più perfetto, tu sei così buono che ti accontenti anche di queste cose qua, però io vorrei darti ancora più gloria, vedi San Massimiliano dice no, crescere, ecco, dare gloria sempre di più, in una nobile emulazione, perché questo amore cresca, ecco, e ci diamo una mano l'un l'altro e diciamo, visto che è ancora venerdì del mese, dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più, vuol dire che non deve amarti sempre meno o sempre poco, ma sempre più. E allora le parole hanno un significato, ma se tu non intendi quello che dici, è grave questo. Dico sempre più parole, ma fatti proprio neanche un po'. E vabbè, Anna, c'è il fioretto?
Sì, sì, sì.
Io vedo che do acqua ai fiori, do il concime e crescono.
Mm-hmm.
E se non crescessero li butterei nelle spazzature. Dico, che qua, ma che razza di erba m'hanno venduto? Se pianto i pomodori e non cresce niente, dico, ma mi hanno ingannato.
Certo, non vale la pena di starci molto attorno, certo. Allora,
no, dico, sono esempi però.
Sì,
diciamo.
Sì, ma molto, molto significativi, cioè che rispecchiano, ecco, veramente. Perfetto. Allora, fioretto di oggi, la vera sapienza. San Panteno, vissuto tra i secoli II e III, già da giovane si diede allo studio delle scienze umane, nelle quali fece grandissimo progresso e si applicava particolarmente alla filosofia, ma aveva soprattutto un grande amore per la virtù e la verità. Questo amore che Dio gli aveva ispirato fu il mezzo di cui il Signore stesso si servì per disporlo a ricevere il Vangelo e ad abbracciare la professione cristiana, la quale sola insegna la vera sapienza. Panteno, divenuto cristiano, sebbene non si dedicò più a nessun altro studio, non pensò per questo ad abbandonare completamente le lettere umane, la scienza delle quali gli poteva essere di qualche utilità nella città di Alessandria d'Egitto, dove si era stabilito. L'esemplarità di vita del santo era però maggiore del suo sapere. Per questo, poiché la fama della sua dottrina lo aveva reso molto celebre, egli, con una modestia conveniente ad un filosofo cristiano, procurava di starsene nascosto per praticare l'umiltà, la pazienza e le altre virtù che Gesù Cristo ha insegnato ai suoi discepoli. Ma Dio volle che, nonostante questo suo grande amore per la vita ritirata e per il silenzio, egli impiegasse in vantaggio altrui i suoi grandi talenti. Così un giorno gli mandarono degli ambasciatori in Alessandria, dalle Indie, per pregarlo di venire ad annunziare la verità del Vangelo nel loro paese e di combattere la filosofia dei Brahmani. San Panteno, riconoscendo in ciò la volontà di Dio, partì dunque per le Indie, dove con zelo si dedicò ad insegnare la buona novella di Cristo, che aveva conquistato tutta la sua mente e il suo cuore.
Bene. È bello. Altre raccomandazioni?
Sì.
Non ci sono?
C'è San Giovanni della Croce, una breve frase: a Dio piace più un'azione, per quanto piccola, fatta di nascosto e senza il desiderio di essere conosciuta, che mille altre compiute con il desiderio di essere vedute dagli uomini. A proposito, praticare maggiormente la virtù del nascondimento, evitando la lode degli uomini.
Ah, tu pensa, che vendono le scarpe con i LED che si accendono, mamma mia, e i lustrini che attirano, mamma mia, mai capito, mamma mia, per poco.
Avanti.
Ave Maria,
grazie,
santa giornata a tutti. Ecco, questa è la prossima settimana, io sarò a Fatima, naturalmente vi porterò tutti nel cuore, portate pazienza, Claudio, pregate per me, perché devo convertirmi, qua diranno, ma quando è che quello si convertirà al silenzio, continua a parlare, a brontolare, a sgridare, ma lo faccio per richiamarci,
per il bene, sì,
del bene,
certamente. Buon viaggio, Claudio,
Ave Maria,
ricordati di noi, Ave Maria.
Sì, Ave Maria.